Panico Cene, l'era delle migrazioni climatiche.
Il cambiamento climatico è un fenomeno globale e come tale tutti noi potenzialmente potremmo essere migranti climatici. Possono esserlo i nostri concittadini veneziani, con l'acqua sempre più alta a Venezia, o gli abitanti dell'Appennino, sommersi dal fango. Possono esserlo gli abitanti delle isole del Pacifico, come Tuvalu, che con l'innalzamento delle acque del mare stanno perdendo la loro terra. Possono esserlo gli abitanti del Bangladesh, che con le inondazioni sono costretti a migrare. Le grandi differenze sono però le possibilità e gli strumenti che le persone hanno per fronteggiare gli eventi climatici e le catastrofi naturali, che negli ultimi anni stanno decisamente aumentando in frequenza ed intensità. In questa puntata affrontiamo un nodo cruciale che attraversa tutto il discorso sulle migrazioni climatiche, quello delle intersezioni tra diverse forme di ingiustizia e diseguaglianza. La crisi climatica, infatti, non colpisce tutti allo stesso modo, ma si intreccia con storie di colonialismo, rapporti di potere, accesso alle risorse e diritti negati. Parliamo di una realtà dove il diritto a muoversi, il diritto a restare e quello a vivere in un ambiente sano si scontrano con barriere visibili e invisibili, spesso rafforzate da politiche di controllo e da sistemi economici profondamente diseguali. In questo scenario, il concetto di giustizia si fa più complesso. Non basta più pensare solo alla distribuzione delle risorse, ma occorre guardare anche chi ha il potere di decidere e a chi viene negata la scelta di restare o partire. L'intersezionalità ci aiuta proprio a leggere questa complessità, a capire come le diverse forme di vulnerabilità si sommano e si rafforzano. Per aiutarci a orientare la bussola tra questi concetti, ascoltiamo l'esperienza di Sarah Walker, ricercatrice all'Università di Bologna che da anni si occupa di migrazione, razzismo e diseguaglianze.
Prima di tutto penso che sia molto importante riconoscere l'interconnessione tra il diritto alla mobilità e il diritto a vivere in un ambiente sano e quanto l'accesso è ineguale a questi diritti in tutto il mondo. Quindi si parte dal concetto proprio di inuguaglianza quando si parla della giustizia connesso sia alla questione della migrazione sia alla questioni ambientali. E poi penso anche importante sottolineare come l'Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, il principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici, ribadisce che le attività umane stanno cambiando il clima secondo modalità senza precedente talvolta irreversibile, che però, e questa è la parte importante che riguarda la giustizia, le grandi differenze nell'impatto sono legate alle possibilità e agli strumenti che le persone hanno per fronteggiare gli eventi climatici e le catastrofi naturali che negli ultimi 10 anni sta aumentando in frequenza ed intensità. E infatti, anche se è un fenomeno globale, come si sa, il cambiamento climatico viene percepito di più e ha delle conseguenze più catastrofiche in alcune zone del mondo. E chi subisce di più gli effetti del cambiamento climatico sono le persone rese più vulnerabili. E questa è una parola importante, cioè le persone non sono vulnerabili di per sé perché sono vittime, sono resi vulnerabili dai fattori strutturanti e queste persone sono soprattutto persone che vivono nei paesi nel sud del mondo, che sono anche quelle che hanno causato e tuttora causano di meno il cambiamento climatico. Paradossalmente dunque il costo umano del cambiamento climatico ricade in modo preponderante sui paesi a basso e medio reddito e quindi la vulnerabilità al rischio e il livello di sofferenza sono determinanti dal grado di sviluppo economico piuttosto dal clima in sé. E quindi si può anche dire, ed è questo anche riconosciuto dall'IPCC stesso, che gli impatti diseguali della crisi climatica sono correlati storicamente e spazialmente al estratto attivismo capitalista e al colonialismo. E poi possiamo anche pensare che la storia della crisi climatica si intersecca con altre storie che hanno a che fare con la razza e il diritto alla mobilità. E infatti nella mia ricerca, nella ricerca che ho fatto anche con te Elena, noi abbiamo utilizzato il concetto di mobility justice, che in italiano giustizia, di mobilità, cioè non suona molto bene, elaborato dalla sociologa Mimi Scella, che però penso che sia molto importante, molto rilevante per capire di più il concetto di giustizia in questo caso, perché questo concetto estende la nozione di giustizia climatica, includendo non solo la crisi climatica, ma anche l'urbanizzazione insostenibile e gli ingiusti sistemi di controllo dei confini in una crisi intersezionale combinata. E quindi questo approccio riconosce come altamente disuguale non solo l'impatto del colonialismo, come per esempio riguarda la possibilità di mobilità, sia direttamente nei paesi ex coloniali che nei contatti e interrelazione tra ex coloni e ex colonizzatori, ma anche la capacità di adattamento e quindi quanto condizionato anche da fattori quali capitale, genere, etnia, classe e così via, e quindi questi fattori intersezionali che interagiscono tra di loro e rendono la vulnerabilità più alta o più bassa in base a quanto per esempio capitale economico una persona ha, e poi questo quanto interagisce con il genere della persona e così via. E quindi anche la possibilità di migrare è drammaticamente diversa tra i diversi stati del mondo, come dimostrato del potere e l'ingiustizia intrinseco al valore del passaporto. Se pensiamo alla differenza di accesso ai paesi che uno può avere con un passaporto italiano rispetto ad una persona che ha un passaporto senegalese, è veramente drammatico. E poi, anche se la stragrande maggioranza della migrazione indotta dalla crisi climatica succede interna ai confini dai paesi stessi, molto spesso c'è una narrazione in Europa allarmista di questi cosiddetti migrazioni indotte al clima, che è diventata una motivazione comune per le misure di rafforzamento e protezione dei confini nazionali e regionali nel nord globale. Come ha rivelato un rapporto del Transnational Institute del 2021, i maggiori emettori di gas serra del mondo stanno spendendo in media 2,3 volte di più per militarizzare i loro confini piuttosto che adottare misure più mitigative il clima. E quindi queste risorse spese per il controllo militarizzato dei confini e delle frontiere sono significativamente più alte rispetto alle risorse destinate alle misure per mitigare il clima, e questo ci dice molto su quali sono le priorità, e questo ancora rafforza l'ingiustizia nelle mobilità e nel clima.
Ciò che emerge dal lavoro di Sara è quanto le esperienze di chi vive il cambiamento climatico siano profondamente segnate dal luogo in cui si nasce e dalle risorse a disposizione. Le storie e le statistiche spesso rischiano di rimanere distanti, ma quando si incontrano sul campo, nei luoghi dove la crisi climatica si intreccia con la quotidianità delle persone, assumono tutto un altro significato. Il Senegal, con le sue comunità costiere, è uno di quei luoghi dove i cambiamenti climatici si fanno sentire in modo concreto e dove la mobilità diventa spesso una necessità più che una scelta. Qui la giustizia climatica e la giustizia di mobilità non sono concetti astratti, ma questioni che si toccano con mano ogni giorno, tra la fatica di trovare lavoro, la perdita di terre e di risorse e la difficoltà di accedere a vie legali per spostarsi. La ricerca sul campo che ho svolto con Sara ci ha permesso di capire meglio come questi temi si intrecciano nella vita reale delle persone.
Questa ricerca viene, come sai, dalla ricerca fatta nel 2021 per il progetto Climate of Change, cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma DEAR, Development Education and Awareness Raising, che era un progetto su cui ho lavorato insieme a te, Elena, e i nostri colleghi con i quali siamo andati in Senegal nel 2021, e il professor Luigi Musero e Elisa Magnani. Dalla nostra ricerca, le nostre esperienze lì, era evidente che l'esperienza dei giovani senegalesi potesse dirci molto sui fattori di ingiustizia, e questi sono fattori che abbiamo anche elaborato nel nostro libro Crisi climatici, mobilità e giustizia sociale, voce e storie dal Senegal. Penso prima di tutto è importante sottolineare che questa ricerca si era focalizzata sulle comunità dei pescatori a Dakar e Saint-Louis, e quindi parliamo parliamo di giovani di queste comunità in particolare e non giovani senegalesi in generale, quindi il focus è proprio su comunità di pescatori. Poi un brevissimo background, il Senegal ha alti incidenze di attività economiche sensibili al clima, tra cui l'agricoltura e appunto la pesca. Questa vulnerabilità climatica è peggiorata dal fatto che circa il 52% della popolazione senegalese vive in aree costiere, per lo più concentrate intorno a Dakar e altre aree urbane come anche Saint-Louis. Quindi le aree costiere del Senegal sono altamente fragili dal punto di vista ambientale e devono affrontare l'aumento del livello di mare, l'erosione costiera, la salinizzazione del suolo, inquinamento, le tempeste marittime e anche l'esaurimento degli stock ittici e della biodiversità. E poi anche va ricordato che in Senegal l'espansione urbana è anche in parte legata al sistema capitalista e estrattivista che è stato sedimentato in un passato coloniale di sfruttamento. Quindi noi quando eravamo lì abbiamo cercato di raccogliere le esperienze delle persone vivendo in queste comunità. È una delle nostre metodologie che io e te Elena abbiamo stabilito era i diari climatici, dove avevamo cercato di analizzare l'impatto della crisi climatica sulla vita dei nostri partecipanti utilizzando queste metodologie, chiedendo alle persone di rispondere alle nostre domande sull'impatto sulla crisi climatica sulla loro vita utilizzando foto per raccontare in maniera visuale le loro esperienze quotidiane. E infatti le risposte che abbiamo ricevute attraverso questi diari climatici sono state drammatiche, perché la realtà visiva della quotidianità vissuta nella devastazione della crisi climatica era molto sentito da questi ragazzi. E questo l'impatto della crisi climatica insieme a tanti altri fattori, tra cui anche la mancanza di lavoro che è causato da molteplici fattori, fa sì che molti giovani lì ritengono, come ci hanno proprio detto, di non avere scelta che provare ad intraprendere un rischioso viaggio in piroga, la barca che usano per pescare di legno, verso le isole Canarie, in generale verso Spagna e l'Europa. E sentivamo molto questo motto Wolof, barca vala barsac, che avrò pronunciato malissimo, tradotto letteralmente significa Barcellona all'aldilà, cioè arrivare a Barcellona e morire. Quindi la mancanza di scelte e le opzioni limitate per i percorsi legali verso l'Europa sono stati temi sollevati spesso, e infatti quest'anno c'è stato un grande aumento della quantità di persone attraversando questa rotta atlantico cercando di raggiungere le isole Canarie in mancanza di altri percorsi legali. E mentre eravamo lì nel 2021, i nostri partecipanti hanno tutto concordato su quanto fosse difficile l'accesso per via legale all'Europa, per esempio dicendoci cose del tipo ottenere un visto era come cercare di scalare una montagna, è troppo difficile e costoso, o come ha detto un'altra persona, anche se è pericoloso le persone non hanno altre scelte che andare, tutti sanno che è brutto prendere la piroga ma non c'è scelta. E questo concetto di non c'è scelta è proprio la mancanza di lavoro, che è un insieme di diversi fattori, e quindi i giovani sono anche molto impattati dalla crisi climatica, cioè soprattutto il loro futuro. E quindi ci parlavano molto delle limitate opzioni disponibili in queste zone del Senegal, dove la terra sta lentamente scomparendo davanti agli occhi e l'industria della pesca viene distrutta non solo dal mutamento delle correnti che portano i pesci a migrare altrove, ma quanto dai pescherecci industriali dell'Unione Europea che pescano i pesci più grandi e costosi in base a un accordo tra l'Unione Europea e il Senegal. Infatti, come ha osservato un pescatore, i pescatori seguono il pesce. Se il pesce va in Europa, allora anche i pescatori ci vanno. E questi fattori intrecciati e concomitanti hanno portato le persone a sostenere che spesso non c'era scelta di rimanere, e anche se questa fosse spesso un'opzione preferita. E quindi penso che le esperienze di questi giovani ci racconta proprio l'ingiustizia, no? Le difficoltà in quanto la loro vita è molto impattata, come possa essere anche per giovani in altri paesi, della crisi climatica che non è stata a causa loro, ma che subiscono molto gli impatti e poi hanno molto meno possibilità per mitigare gli impatti.
Whispers of the Vanishing Shores. Sono un'isola creata nel corso di eoni dall'instancabile collaborazione del vento e del mare, un capolavoro formato dalla loro leggiadra danza. Anno dopo anno, il vento e il mare si sono uniti, portando granelli di sabbia per creare me, la loro umile creazione. Nata dalle profondità del vasto oceano, sono emersa come testimonianza della loro arte, cullata dal loro dolce abbraccio per secoli. La mia esistenza è stata una storia di tranquillità e armonia con gli elementi, una presenza senza tempo in mezzo alle maree in continuo cambiamento. Ma ora il mondo intorno a me si sta spostando e sento le scosse di un clima che cambia. Col passare del tempo, anno dopo anno, le stagioni tempestose sono diventate più feroci e implacabili. La loro furia ha intaccato le mie coste, portando via parti vitali di me a ogni assalto tempestoso. Il mare, che una volta lambiva le mie coste con un tocco tenero, ora lacerava le mie stesse fondamenta, portando via l'essenza di ciò che mi rendeva completa. Tutto è cominciato con dei sussurri, racconti dalla terraferma, dove gli esseri umani si aggiravano, parlavano dell'aumento delle temperature, dello scioglimento dei ghiacci e del cambiamento dei modelli meteorologici. Io, un'isola, potevo solo ascoltare, incapace di comprendere appieno la portata delle loro parole. Ma con il passare degli anni, quei sussurri sono diventati ruggiti d'urgenza. Il clima stava cambiando e potevo sentirlo nel mio intimo. Le stagioni non danzavano più in armonia. Le mie foreste, un tempo rigogliose, cominciarono ad appassire, come se la loro stessa anima si stesse prosciugando. Le vibranti barriere coralline che adornavano il mio regno sottomarino si dissolvevano in resti spettrali della loro antica gloria. I miei abitanti, gli uccelli e le creature che mi avevano chiamato casa per generazioni iniziarono a scomparire, fuggendo in cerca di un habitat più ospitale. L'innalzamento del livello del mare fu il colpo più crudele. Ogni anno che passava l'acqua invadeva sempre più le mie coste, divorando la terra che amavo. Ho assistito impotente allo sradicamento delle famiglie, alle case, ai mezzi di sussistenza inghiottiti dalle onde implacabili. Le grida strazianti degli sfollati a causa del cambiamento climatico risuonavano nella mia anima. Come isola, ho assistito allo strazio e alla disperazione della mia gente. Sono stati costretti ad abbandonare le loro case, le loro tradizioni, le loro radici, spinti a cercare rifugio su coste lontane. Le comunità, un tempo fiorenti, che avevano costituito la razza della mia esistenza, erano state fatte a pezzi, disperse come foglie al vento. Desideravo tanto dare loro riparo, proteggerli dal tumulto che ora definiva le loro vite, ma ero impotente, un osservatore silenzioso della loro sofferenza. Ero diventato un simbolo della loro perdita, una testimonianza dell'impatto devastante del cambiamento climatico. Al crepuscolo della mia esistenza, mi resi conto che anch'io ero vittima di questo mondo che cambiava. Non potevo più negare la realtà dello spostamento climatico. Anno dopo anno, le tempeste avevano portato via parti vitali di me, erodendo l'essenza stessa del mio essere. I sussurri delle onde e gli ululati delle tempeste erano diventati un ruggito assordante, un luttuoso lamento per ciò che era andato perduto. Oggi che mi trovo qui, malconcio e ridotto, spero che la mia storia serva da monito a coloro che hanno ancora il potere di cambiare il corso della storia. L'isola può crollare, ma lo spirito di resilienza continua a vivere nei cuori della sua gente. È mio vivo desiderio che trovino conforto e una nuova casa dove possano ricostruire le loro vite e conservare i ricordi dell'isola che fu. Per ora rimarrò un'isola nel vasto oceano, una sentinella silenziosa del cambiamento climatico che ha rimodellato il mio mondo. Le onde potranno anche lambirmi, ma le storie della mia gente resteranno incise negli annali del tempo come testimonianza del perdurante spirito umano di fronte alle avversità.
Queste storie ci mostrano come la crisi climatica non agisca mai da sola, ma si intrecci con altri processi storici ed economici, come l'estrattivismo. Capire cosa si intende per estrattivismo e come si collega all'emigrazione e alla crisi climatica ci permette di cogliere le radici profonde di molte ingiustizie attuali. Dietro molte delle ingiustizie che caratterizzano le migrazioni climatiche si nasconde una logica economica che da secoli plasma i territori e le possibilità di chi li abita, appunto l'estrattivismo. Non si tratta solo di sfruttamento delle risorse naturali, ma di un vero e proprio sistema che condiziona le economie locali, i rapporti sociali e perfino le scelte di vita delle persone. In Senegal, come in molte altre parti del mondo, le attività estrattive, dalla pesca all'agricoltura fino alle grandi industrie, si intrecciano con la crisi climatica e con le politiche di controllo dei confini, creando nuove forme di dipendenza e vulnerabilità. Capire come funziona questo sistema e quali effetti produce sulle comunità è fondamentale per affrontare il tema delle migrazioni climatiche in tutta la sua complessità. Sarah Walker.
Per estrattivismo intendo le attività che rimuovono grandi quantità di risorse naturali che non sono lavorati o che sono solo lavorati minimamente, soprattutto per l'esporto. Quindi spesso si pensa all'estrattivismo riferito al petrolio, ai minerali, invece non è limitato solo a questo, ma si trova anche in agricoltura e appunto la pesca. Quindi, per esempio, tornando a Senegal, c'è un forte problema dell'estrattivismo delle risorse ittiche, dove, come dicevo prima, l'Unione Europea ha stabilito degli accordi di pesca con Senegal e anche Gambia, i paesi che accanto, in quanto i loro mari sono ancora ricchi di pesce, diversamente dai mari dell'Europa che sono stati troppo sfruttati. E quindi questo è un argomento su cui sto lavorando adesso, sul progetto HEMIG, Hostile Environments, the Political Ecology of Migration and Border Violence, che è un progetto IRC del professore Lorenzo Pezzani qui all'Università di Bologna, e qui stiamo lavorando su un caso studio di Senegal e Gambia, dove stiamo analizzando l'interconnessione tra migrazione e esternalizzazione dei confini dell'Unione Europea, le fabbriche della farina dei pesci e l'estrattivismo. E qui vediamo proprio questa interconnessione tra crisi climatico che aumenta la temperatura dell'oceano e del mare, che fa sì che i pesci migrano altrove, ma anche l'estrazione da parte dei membri stati dell'Unione Europea della pesca, che è un'industria su cui molta gente del Senegal, anche Gambia, ne hanno bisogno sia per lavoro ma anche per il loro proteina. Cioè la pesce, i piccoli pesci, soprattutto la sardinella, fa parte molto importante della dieta delle persone in queste zone costiere di Senegal e Gambia. E quindi si fa capire come l'ingiustizia delle persone che devono subire e soffrire di più l'impatto della crisi climatica non causato da loro è insieme una risorsa, la pesca, che viene rimossa dai membri stati europei, e nello stesso tempo la violenza dei confini che viene impostato dall'Unione Europea stesso, che fa sì che queste persone fanno molto più fatica a muoversi, no? Quindi l'ingiustizia nella mobilità, cioè per ottenere un visto, come dicevano i giovani senegalesi nella ricerca Climate of Change, come si sa, è incredibilmente difficile, quindi avere alternative è estremamente difficile. E infatti il progetto HEMIG parte dal concetto di ambiente ostile, che cerca di mettere luce sui processi distanti ma interconnessi, attraverso cui spazi naturali e civici sono stati trasformati in luoghi inospitali grazie ai processi estrattivi, tecnologie di sorveglianza e pratiche di controllo dei confini burocratici. E qui vediamo proprio l'interconnessione tra questi elementi e il modo in cui il sistema globale di estrattivismo, di capitalismo, sta aumentando tantissimo queste disuguaglianze e queste ingiustizie che sono sentite molto di più sulle persone rese più vulnerabili da questi fattori strutturali.
Se pensiamo alle ingiustizie legate alla crisi climatica e alle migrazioni, non possiamo ignorare il tema delle nuove forme di sfruttamento che colpiscono chi si trova in condizioni di maggiore vulnerabilità. Oggi parlare di schiavitù moderne significa riconoscere che, accanto alle vecchie forme di privazione della libertà, esistono situazioni in cui le persone vengono costrette a lavorare in condizioni estreme, spesso senza alcuna possibilità di scelta. Cristina Patriarca è un'esperta di diritti umani e migrazione. Cristina attualmente lavora per l'Anti-Slavery International nel Regno Unito, dove si occupa di intersezione tra migrazione e sfruttamento. E in questa puntata ci aiuta a capire come si definiscono le schiavitù moderne e in che modo si legano ai fenomeni migratori e climatici.
Quando parliamo di schiavitù moderne dobbiamo considerare che il termine è una traduzione dell'inglese modern slavery, che è appunto utilizzato principalmente nel mondo anglosassone, in particolar modo nel Regno Unito, per indicare una serie di condizioni di sfruttamento estremo in cui le persone vengono private della loro libertà e vengono costrette attraverso inganno, la minaccia o la forza a lavorare in situazioni non dignitose per generare profitto per altri, senza possibilità di uscire da queste situazioni. Con questo termine non intendiamo solamente lavoro forzato, ma per esempio parliamo anche di tratta di esseri umani, di schiavitù per debiti, di matrimonio forzato, anche dei minori, o peggiori forme di sfruttamento minorile. Quando si parla di vulnerabilità rispetto agli effetti del cambiamento climatico, della migrazione e la connessione con situazioni di sfruttamento estremo, è proprio il fatto che questa non è una condizione a cui certe persone sono più predisposte di altre, ma chiunque potrebbe trovarsi in una situazione di sfruttamento estremo se le circostanze della vita dovessero portarlo a tale. Quando parliamo di cambiamento climatico e di migrazione, bisogna anche ricordare che fin dagli insomma da millenni le persone si spostano per le ragioni più diverse, quindi questo spostamento può essere all'interno di quello che oggi noi definiamo confini di un paese, oppure anche attraverso questi confini. Gli effetti negativi del cambiamento climatico stanno amplificando le ragioni per cui le persone sono spinte a spostarsi, rendendo la migrazione una necessità anche quando non è voluta, non è auspicabile. Sappiamo che le persone in movimento, migranti, sono già un gruppo che è stato identificato come particolarmente vulnerabile allo sfruttamento estremo, e questa vulnerabilità si amplifica ancora di più quando ci troviamo nel contesto dei cambiamenti climatici. Questo perché le ragioni che spingono alla migrazione sono spesso legate a una mancanza di opportunità, di sostentamento e di sopravvivenza, e quindi le persone, come abbiamo anche potuto sentire da Sara nel contesto dei giovani senegalesi, si trovano costrette a doversi spostare. Questa migrazione avviene in situazioni di difficoltà, in una situazione ben di grave bisogno e di precarietà, e quindi c'è una necessità ancora più forte di trovare delle soluzioni per la sopravvivenza, e le persone quindi possono essere indotte più facilmente ad accettare opportunità che sono rischiose per loro. Ad esempio abbiamo visto che ci sono dei trafficanti di esseri umani che mirano specificatamente a zone colpite da catastrofi climatiche per identificare persone da sfruttare, perché sanno appunto che queste persone si trovano in situazioni di vulnerabilità e sono disposte appunto a trovare soluzioni per uscirne in modo, diciamo, in modo estremo, in queste situazioni estreme. Bisogna anche sottolineare che quando ci sono disuguaglianze, discriminazioni, quando le persone sono emarginate, tante volte c'è una minore resilienza agli shock esterni, e quindi la capacità di riprendersi dagli impatti generati dai cambiamenti climatici è più bassa, la precarietà aumenta, così come la vulnerabilità a situazioni di sfruttamento estremo. Quindi la mancanza di un accesso inclusivo a meccanismi di supporto in queste situazioni fa sì che determinati gruppi di persone in particolare possono essere ulteriormente vulnerabili a queste situazioni di sfruttamento estremo.
Le schiavitù moderne non sono un fenomeno isolato, ma si manifestano in modi diversi a seconda dei territori, degli eventi climatici e delle condizioni sociali. In alcuni luoghi la siccità o la perdita progressiva progressiva di risorse spingono le persone a cercare lavoro altrove, spesso in condizioni di sfruttamento. In altri, eventi improvvisi come inondazioni o uragani creano situazioni di emergenza che vengono sfruttate da reti criminali. A tutto questo si aggiungono le conseguenze dell'estrattivismo e dei conflitti, che rendono ancora più difficile rompere il ciclo delle vulnerabilità.
Gli effetti del cambiamento climatico si stanno verificando in tutte le parti del mondo, però ci sono delle regioni e dei paesi dove gli effetti sono molto più intensi e molto più visibili. E come le persone vengono colpite dal cambiamento climatico e il tipo di vulnerabilità che si genera a situazioni di sfruttamento estremo dipende anche dal contesto. Ci sono due tipologie di eventi generalmente che si possono distinguere, a cui le persone appunto rispondono in modo diverso e che generano diverse forme di vulnerabilità allo sfruttamento estremo. Abbiamo eventi cosiddetti a insorgenza lenta o slow onset in inglese, come ad esempio la siccità, diciamo, che rendono nel tempo i territori sempre più inospitali, e quindi in questo caso c'è una continua perdita di opportunità di sostentamento, e le crescenti condizioni climatiche estreme possono spingere questi individui a spostarsi altrove per sopravvivere. La necessità di guadagnare un reddito può quindi poi portarli ad accettare, come ho detto anche prima, situazioni lavorative rischiose e a contrarre anche debiti per finanziare questi viaggi di migrazione, spingendoli a loro volta in situazioni di indebitamento, che amplificano poi la necessità di trovare delle soluzioni di sostentamento. Ad esempio, in Ghana sappiamo che la siccità ha nel tempo indotto sempre più giovani a spostarsi dal nord del paese verso le città, dove in particolar modo le ragazze trovano molto spesso lavoro come head porters, quindi trasportatori di carichi pesanti sulla testa, a volte anche molto superiori rispetto al loro peso corporeo, e questo tipo di lavoro generalmente, diciamo, si manifesta in sfruttamento estremo, che poi si collega anche alla questione dell'indebitamento, proprio creando un circolo vizioso da cui queste giovani ragazze non riescono ad uscire. Un altro tipo di contesto che possiamo contraddistinguere è quello degli eventi a rapida insorgenza, quindi parliamo di inondazioni, di uragani, quindi situazioni dove le opportunità di sostentamento e le risorse delle famiglie vengono distrutte all'improvviso. E in questi casi gli eventi climatici spingono le persone appunto a accentuate, diciamo, necessità per trovare delle forme di sostentamento. E come ho detto prima, sappiamo che in particolare in queste circostanze trafficanti di esseri umani e organizzazioni criminali approfittano di questa vulnerabilità delle persone per poi appunto sfruttarle, come abbiamo visto ad esempio in Bangladesh in risposta a dei cicloni, dove le donne in particolare, donne rimaste vedove, sono state prese di mira dai trafficanti per uno sfruttamento lavorativo. Un altro contesto e un altro elemento che è importante anche considerare è come la combinazione di eventi naturali con altri fattori come conflitti, scarsità di risorse, instabilità politica può spingere le persone a migrare in situazioni di precarietà e renderle appunto più vulnerabili a queste situazioni di sfruttamento estremo. In questo caso il degrado ambientale, che è un effetto collaterale delle attività delle industrie estrattive, come ad esempio l'estrazione mineraria e petrolifera, può diventare un motore della migrazione che causa una maggiore vulnerabilità a un grave sfruttamento. Ad esempio abbiamo visto questo circolo vizioso che si crea per le comunità indigene in Perù e in Bolivia, dove il degrado ambientale significa che queste comunità non possono più fare affidamento alle risorse naturali da cui la loro sussistenza dipende, sono costrette a migrare in altre zone e cercare lavoro per sostentarsi, e molto spesso queste attività lavorative che trovano sono appunto in queste aziende, attività estrattive, che poi sono caratterizzate da condizioni appunto di lavoro forzato, di eccessivo sfruttamento, e quindi appunto si crea questo circolo vizioso di dipendenza e di incapacità di uscire appunto da queste situazioni.
Di fronte a queste sfide, la tentazione può essere quella di sentirsi impotenti. Eppure, esistono percorsi e strategie che possono aiutare a ridurre le vulnerabilità e a costruire risposte più giuste. Parliamo di azioni che vanno dalla protezione dei diritti umani, alla creazione di vie legali e sicure per la migrazione, dall'empowerment delle comunità locali, all'adozione di politiche climatiche più inclusive e intersezionali. La giustizia climatica non è solo una questione di compensazione economica, ma soprattutto di riconoscimento, dignità e diritti per tutte e tutti. Serve ragionare su come agire a livello individuale e collettivo per ridurre le vulnerabilità e costruire percorsi di giustizia globali, Cristina.
Sappiamo bene che il legame tra i cambiamenti climatici, la migrazione, il lavoro forzato e altre forme di schiavitù moderna è diciamo riconosciuto, però allo stesso tempo ancora non compreso in modo chiaro, e soprattutto non è ancora compreso in modo chiaro come queste problematiche interagiscono tra di loro in diversi contesti e quindi quali soluzioni sono necessarie per appunto eliminare questi rischi di ingiustizia e violazione dei diritti umani. Sappiamo che dobbiamo appunto capire meglio questo aspetto e soprattutto creare delle protezioni per chi è più colpito e vulnerabile dallo sfruttamento e dalla violazione dei diritti che avviene nel contesto della migrazione indotta dal clima. Quello che stiamo facendo con Anti-Slavery International è proprio raccogliere innanzitutto queste evidenze, queste ricerche in un sito online che speriamo possa diventare un po' un punto di riferimento per chi opera su queste tematiche, che si chiama Climate Change and Modern Slavery Hub e che verrà lanciata il 9 ottobre. Però sappiamo anche che appunto intanto che impariamo a conoscere meglio questa intersezione e quali sono le specificità di ogni contesto, bisogna anche agire e bisogna veramente cercare di definire delle soluzioni, realizzare delle soluzioni per ridurre queste vulnerabilità, come ad esempio per i governi intraprendere un'azione climatica decisiva per porre fine all'aggravarsi del cambiamento climatico e degli effetti negativi che questo ha sulle comunità di tutto il mondo. Sappiamo anche che è importante progettare delle soluzioni climatiche che abbiano un approccio intersezionale ed inclusivo, che tenga appunto conto di queste violazioni dei diritti umani, inclusa la vulnerabilità allo sfruttamento estremo, alla schiavitù moderna. Bisogna ampliare e sviluppare delle vie legali di migrazione che siano più sicure e più numerose per aumentare la protezione contro la vulnerabilità a queste forme di sfruttamento, anche nell'ambito del contesto appunto del cambiamento climatico. E un altro punto estremamente importante è veramente sostenere le comunità locali affinché possano diventare più resilienti agli eventi climatici attraverso delle pratiche di adattamento e di sviluppo delle loro capacità. Quindi le risposte devono essere concentrate sulle persone, sui diritti, e devono essere integrate, e solo in questo modo potremo veramente creare una società più giusta, più equa, dove tutti possano veramente godere dei propri diritti umani e vivere liberi dallo sfruttamento e la violazione dei loro diritti.
Abbiamo attraversato insieme storie di migrazioni climatiche, di perdita e di adattamento, di ingiustizie e di resistenza. Abbiamo ascoltato voci che ci hanno portato lontano, ma che ci hanno anche ricordato quanto questi fenomeni parlino di tutti noi, del nostro tempo e delle nostre scelte, presenti e future. Viviamo nel panicocene, l'era del panico, dove crisi climatiche e migrazioni vengono spesso raccontate come emergenze senza via di uscita, come minacce che paralizzano e alimentano paure collettive. In questo tempo sospeso, la narrazione dominante rischia di schiacciare il futuro, di ridurlo a un presente fatto solo di incertezza, chiusura e immobilità. Ma Panicocene nasce proprio per andare oltre questo panico, per decostruire le narrazioni allarmistiche, per restituire complessità, volti, storie e possibilità d'azione. Tutto ciò si lega alla necessità di raccontare storie nuove, che leghino il personale al politico, che parlino alle cause profonde, storiche e politiche delle migrazioni ambientali e non solo degli effetti, come fotografie del presente, e che connettano il locale al globale. Bisogna guardare la crisi non solo come una fine, ma come uno spazio di domande, di ascolto e di responsabilità condivisa, perché dal panico si esce, e si esce con l'informazione, con la consapevolezza e con la capacità di immaginare futuri possibili e desiderabili. Panicocene è un podcast di Elena Giacomelli, realizzato con i fondi del progetto europeo Marie Curie, Panicocene, Reframing Climate Change Induced Mobilities, dell'Università di Bologna e Columbia University. Musiche di Massimiliano Nazzi, letture di Pietro Floridia e post-produzione di Alessandro Canella.